Le 21 minuto, ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro. E quindi alla fine il governo ce l'ha fatta a imporre la sua forzatura, ha approvato poco fa il pacchetto sicurezza. Parliamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20. Ciao, benvenuti. Perché il Consiglio dei Ministri nel pomeriggio ha dato il via libera a un decreto che di fatto ha assorbito le norme del vecchio disegno di legge sicurezza, quello che era fermo in Parlamento da mesi. Un decreto legge dunque che entra subito in vigore, a tutti gli effetti un trucco, una scorciatoia per bypassare le Camere che erano impantanate sul provvedimento e risolvere così anche lo stallo politico tra i partiti di maggioranza che c'era dopo i richiami del Quirinale sul testo. Perché vi ricorderete che Mattarella aveva contestato alcune delle parti più odiose del provvedimento, chiedendo al Parlamento di intervenire, quelle sulle madri detenute, sulle SIM telefoniche vietate ai migranti irregolari e anche quelle sull'ampliamento dei poteri dell'intelligence. E allora, alla fine, non trovando la quadra tra i partiti, Meloni ha optato per questo blitz, ha portato il testo in Consiglio dei Ministri, lo ha di fatto trasformato in un decreto legge che così entra subito in vigore. Entra in vigore il provvedimento bandiera della destra, che la destra sventola da mesi, che potrà sventolare ora forse anche per distrarre l'opinione pubblica dagli altri problemi che ci interessano in prima persona, in particolare dai dazi in questo periodo. E alla fine, per accontentare il Colle, ci siano stati alcuni lievi aggiustamenti al nuovo decreto, modifiche che dalle prime informazioni che ci arrivano appunto sembrano molto leggere, poi più tardi ne parliamo. È da capire ovviamente se per Mattarella basteranno queste piccole correzioni oppure no. Ma intanto il pacchetto sicurezza è stato approvato, entra in vigore, adesso ci saranno 60 giorni per la conversione in Parlamento e resta soprattutto il carattere di un provvedimento dal forte segno repressivo. Un pacchetto di norme che aumenta il numero di reati, aggiunge aggravanti di pena, soprattutto per chi protesta e per chi è detenuto. Resta ad esempio il reato di resistenza passiva in carcere. O restano le misure contro chi fa blocchi stradali o manifesta contro le grandi opere. Insomma, questo l'impianto generale. E proviamo ad andarci dentro, a capirlo insieme con i nostri ospiti questa sera, a partire però da questa clamorosa forzatura delle regole parlamentari, o almeno così sembra a noi, e lo facciamo con Marilisa D'Amico, costituzionalista dell'Università degli Studi di Milano. Benvenuta, professoressa.
Grazie, buonasera.
Allora, Meloni poco fa, professoressa, ha detto non è stato un blitz, le norme erano necessarie. Secondo lei c'erano le condizioni di necessità e urgenza che giustificano di fatto la trasformazione in un decreto legge?
Ma a mio avviso questa trasformazione che cosa fa? Praticamente blocca il dibattito parlamentare e fa una forzatura imponendo al Parlamento una scelta del governo unilaterale, perché poi il Parlamento sarà costretto a prendere o lasciare senza appunto più possibilità di mediazione, quindi entro 60 giorni. Allora è chiaro che ormai il governo fa di tutto in tema di decreti legge, ormai anche i requisiti della necessità e dell'urgenza sono stati fortemente dilatati. Certo che come costituzionalisti, anche quando spieghiamo le cose agli studenti, ci stupiamo sempre, perché qui abbiamo 20 nuove figure di reato, un sacco di provvedimenti anche uno diverso dall'altro, quindi diciamo non è il provvedimento puntuale che è specifico, che richiederebbe la nostra Costituzione, è davvero necessario e urgente, per cui c'è un allarme sicurezza ovviamente molto accresciuto e secondo il governo, e a questo punto la necessità addirittura di tutte queste figure di reato, cosa su cui assolutamente io dubito.
Questo è il modo in cui lo giustificano loro. E ovviamente diceva bene lei, professoressa, di decreti legge che non sono urgenti, non hanno quel carattere di urgenza e di necessità. Ce ne sono svariati esempi nel corso della politica, purtroppo, della storia parlamentare, purtroppo. Però in questo caso, se me lo consente, sembra esserci un ulteriore salto di qualità, perché qui c'è stata la volontà di sfilare un provvedimento che era alle Camere, che stava seguendo il suo iter parlamentare, era all'esame dell'Aula, stava dunque andando nella sua direzione, è stato sfilato dal Parlamento e preso in mano dal governo. Secondo lei c'è questo elemento di scorrettezza istituzionale in più?
Sì, c'è assolutamente un elemento di scorrettezza istituzionale. Bisogna vedere se non sia successo in altri casi. Francamente, non me li ricordo, diciamo, casi così eclatanti, perché in realtà ricordiamo che è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 18 settembre 2024 e quindi da allora è iniziata una lunga discussione in Senato. Insomma, noi abbiamo due Camere, non sono state volute le riforme per cui trasformare queste due Camere in una sola Camera politica. Attualmente, appunto, il nostro Parlamento lavora con due Camere, appunto, sullo stesso piano, il che può rallentare la discussione, ma in questi casi è un bene perché c'è la possibilità di confronto e quindi anche di un ruolo dell'opposizione. Quindi qui vediamo che con questa sfila, diciamo, sfilando il decreto, diciamo, il disegno di legge dal Parlamento e portandolo al governo, chiaramente si fa un blitz, sicuramente nei confronti dell'opposizione che non ha più la possibilità, ma forse anche poi di una discussione interna fra le forze di maggioranza, anche sull'equilibrio di determinate norme. Ricordiamo che questo pacchetto sicurezza è stato profondamente criticato dalla maggior parte dei penalisti italiani, i quali si sono proprio espressi anche pubblicamente, ricordando il fatto che il cosiddetto diritto penale simbolico, cioè quel diritto penale che è utilizzato al solo scopo di propaganda, ma che poi ha poi in concreto potrebbe avere poca efficacia, è qualcosa di assolutamente contrario allo spirito del nostro diritto penale costituzionale e soprattutto è poco, diciamo, produttivo, poco efficiente, cioè raggiunge scarsamente il risultato. Quindi serve solamente allo Stato per dire io tutelo un determinato valore, mi metto in una certa direzione, qui in questo caso reprimo il dissenso, tutelo le forze dell'ordine e quindi diciamo, faccio lo Stato, diciamo, duro, che è cosa che piace evidentemente a una certa propaganda di destra, poi però lasciando perdere il fatto che poi siano provvedimenti veramente efficaci o che invece colpiranno, secondo me, uno su 100, come succederà sicuramente.
Eh sì, sembra proprio questo l'impianto, aggiungere reati su reati e poi chissà se verranno effettivamente applicati, se ci sono anche i casi specifici in cui applicare, in cui poi effettivamente un giudice può riconoscere quella fattispecie nel caso specifico che accade.
Sì, sono anche fattispecie molto indeterminate. In genere tutti i reati di questo tipo, cioè in cui si rafforzano la pena, d'accordo, ma insomma poi si creano comunque reati anche un po' più generici, poi reati più collettivi. Sono comunque figure di reato discutibili in generale, ma poi che creano anche dei problemi di applicazione in concreto. E saranno poi di nuovo i giudici a dover stabilire se un determinato comportamento raggiunga quella soglia di pericolosità da dover essere per
Eh sì.
forza, diciamo, punito. Quindi di nuovo si scaricherà sui
Eh sì,
giudici
e magari si prenderanno
questo
qualche altra
problema.
bordata quando prenderanno una decisione che non piace a qualcuno lì all'esecutivo, no?
Questo
Grazie.
sicuramente.
Professoressa, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi, buonasera, grazie.
Era Marilisa D'Amico, costituzionalista all'Università degli Studi di Milano. Allora, dicevamo, il Quirinale aveva fatto diversi rilievi ad alcune delle norme più odiose di questo provvedimento. Io uso questo aggettivo odiose perché è difficile trovare un altro termine adatto quando si parla, ad esempio, della facoltà per il giudice di mandare le donne incinte o con figli piccoli in carcere in caso di reato, o quando si parla del divieto di vendita di schede telefoniche ai migranti irregolari. Ecco, che cosa è cambiato, ad esempio, su queste norme? Sentiamo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone.
Ma rispetto al disegno di legge è cambiato molto poco, nel senso che percepita la contrarietà del capo dello Stato si è voluto dare, diciamo, un contentino in quella direzione, ovvero prevedere che la custodia cautelare si debba per donna incinta o con prole molto piccola, si debba obbligatoriamente eseguire in un istituto a custodia attenuata per madri, un ICAM, mentre prima c'era invece la possibilità facoltativa del giudice di decidere che in caso di gravi pericoli per la sicurezza si potesse andare in una sezione nido ordinaria di un carcere. Ma insomma la differenza non è poi grandissima perché l'ICAM alla fine è un carcere, per quanto con strutturalmente un po' più di accortezze. Ma non è cambiato il punto centrale che era il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per donna incinta o con prole sotto un anno, che addirittura il guardasigilli di Mussolini Rocco inserì nel suo codice e che invece adesso hanno reso facoltativo.
Per quanto riguarda invece il reato di resistenza passiva in carcere, modificato qualcosa?
diciamo, i problemi un po' così di frizione erano legati alla configurabilità di questo reato anche in caso di resistenza passiva a un ordine impartito che non veniva neanche qualificato come ordine legittimo. Rimane così, ma viene spiegato che l'ordine impartito è impartito per motivi di sicurezza. Ora, nel carcere tutto è legato a motivi di sicurezza, quindi sostanzialmente è una presa in giro, non cambia veramente niente nella configurabilità del reato.
Dunque, nei fatti, se un detenuto decide in maniera pacifica e passiva di resistere a un ordine, qualunque esso sia, anche se insomma per ragioni di sicurezza, rischia una pena molto alta di carcere ulteriore.
Assolutamente, si configura questo reato che porta a pene in alcune circostanze fino a 8 anni di carcere, qualora almeno 3 persone lo commettano insieme, e colui che, diciamo, viene accusato di aver iniziato questa pacifica protesta può arrivare ad avere una pena di 8 anni di carcere aggiuntivo.
E vale anche per i migranti detenuti nei CPR.
Esattamente, un analogo reato si configura nel CPR.
Invece, per quanto riguarda sempre a tema di migranti, il divieto di acquistare SIM telefoniche, su quello che cosa è successo?
Quella era una norma davvero di pura cattiveria, e sembrerebbe che lì si sia fatto un passo indietro, perché adesso con una carta di identità del paese di provenienza, si dovrebbe poter comprare una SIM.
Infine, Susanna, rimane un impianto che dà proprio il segno del carattere di questo governo.
Rimane un impianto veramente illiberale, che gli organismi internazionali sui diritti umani, di cui questo governo con il suo sovranismo penale fa carta straccia, hanno detto che è contrario ai principi dello Stato di diritto. Lo ha detto l'OSCE, lo ha detto il commissario sui diritti umani del Consiglio d'Europa e lo hanno detto ben 6 special rapporteur delle Nazioni Unite. Questo cambiamento da disegno di legge a decreto legge è una ennesima porcata istituzionale, possiamo dirlo con un termine forte. Non c'è nessun requisito di urgenza in delle norme che sono state a languire in Parlamento per oltre un anno e mezzo.
Questo è quello che abbiamo capito al momento dalle prime informazioni che arrivavano, poi ovviamente nel corso delle prossime ore avremo il testo completo con anche le specifiche nel dettaglio per capire se effettivamente è cambiato qualcosa in più rispetto a quello che diceva Susanna Marietti, coordinatrice dell'Associazione Antigone. E oggi contro il pacchetto sicurezza ci sono stati presidi in decine di piazze italiane lanciate dalla rete No al DDL Paura. Le principali piazze erano Roma e Napoli. Ci sono stati anche momenti di tensione a Roma, al Pantheon, che in questo momento, a cui danno molto risalto in questo momento le testate online. A Napoli c'era invece Andrea Morniroli, che è il co-coordinatore del forum Disuguaglianze e Diversità. Benvenuto, Morniroli.
Salve, buonasera, buonasera a lei, radioascoltatori e ascoltatrici.
Allora, innanzitutto, che piazza era quella di Napoli?
Beh, una piazza convinta, anche se non troppo numerosa. Noi abbiamo un problema di far capire, sentivo anche l'intervento che mi ha preceduto, che questo DDL sicurezza, questo DDL, non più DDL,
DDL
DDL
adesso,
sicurezza,
possiamo dirlo DL, decreto,
sì,
sì.
è una cosa che limita le libertà di tutte e di tutti, ed è un'urgenza democratica perché nei fatti fa 3 operazioni che non riguardano soltanto chi oggi fa movimento, chi oggi fa conflitto, perché questa norma, così come è stata approvata, nei fatti colpevolizza tutte le povertà e ogni forma di diversità in una sorta di dittatura della normalità, criminalizza il dissenso e squilibra ulteriormente i poteri di polizia rispetto all'ordinamento democratico. Quindi è una norma che fa male a tutti. Questo facciamo ancora fatica a farlo passare tra le persone, anche perché poi la propaganda fa sì che il governo racconti che questa è una norma contro i centri sociali, contro le zecche rosse. Questa è una norma che impedirà a un operaio, se vuole bloccare la sua fabbrica dove è stato magari licenziato, o uno studente, se gli crolla la scuola in testa perché non c'è manutenzione, di sedersi per terra, perché sennò rischia 2 anni. È un'urgenza democratica vera e propria, che riguarda ogni cittadino e ogni cittadina democratica civile di questo paese, che ha, come dire, un senso di appartenenza rispetto al nostro assetto costituzionale. E questo facciamo fatica a capirlo, a volte prevalgono autoreferenzialità e linguaggi, però insomma la piazza c'è stata, è stata una piazza che ha avuto anche momenti di flash mob bloccando alcune strade, insomma, rispetto alla questione, però sicuramente una piazza ancora troppo poco numerosa. Poi in realtà c'erano Libera, CGL, Sinistra Italiana, pacifisti, Forum Disuguaglianze, cooperative, però ecco, i numeri devono crescere.
Assolutamente.
Perché si fa, quello che sta capitando.
Perché si fa così fatica a far passare questo messaggio a Morniroli?
Perché la propaganda è forte, perché veniamo da anni di smuotamento del senso comune, perché veniamo da anni in cui le persone fragili sono state trasformate in una sorta di categoria da raccontare il negativo come nemico opportuno. Si pensi a tutto il tema dell'immigrazione, no? Oggi in questo paese non si parla più di quei quasi 8 milioni di persone che fanno questo paese, che sono qui regolarmente, e quando si parla degli altri si parla sempre di clandestini, non si parla di persone in carne e ossa che fuggono da guerre, desertificazioni, crisi climatiche, discriminazioni, perché il gioco è stato questo: togliere umanità alle persone fragili, perché così con quelle persone si può diventare cattivi e indifferenti, e alla gente che sta male, a quella che non è tante volte riconosciuta dalla politica, gli si dice che la colpa della sua precarietà non è in un sistema economico sempre più selvaggio che massacra uomini, diritti, persone, ambiente, ma è colpa di quello che hai a fianco, il gradino appena di lato, oppure quello che è un po' diverso. E questa roba è passata nella testa delle persone. Noi abbiamo un gran bisogno di costruire delle narrazioni alternative che rimettano al centro le persone, i diritti, il dettato costituzionale, contro queste derive, perché non c'è ombra di dubbio che oggi quel neoliberismo che dicevamo di voler superare in pandemia, vi ricordate quando eravamo tutti più buoni sui balconi a cantare Bella Ciao, non saremo più tutti come prima, col cavolo, siamo tornati a peggio di prima, e oggi quel liberismo non ha neanche più bisogno di dire, per giustificare la propria rapina economica, dicendo sì, bisogna lasciare libera la crescita, perché poi lo sviluppo sarà così forte che sgocciolerà anche sugli ultimi. Non è vero, quel sistema ha determinato povertà, disuguaglianze, divari sempre più profondi. E oggi non lo dice neanche più che poi arriverà sugli ultimi, anzi dice un'altra cosa, dice che il sociale deve servire a contenere e ammortizzare le contraddizioni e gli scarti, e quando non ci arriva il sociale, non più emancipatorio, ci arriva la repressione, così come oggi per esempio già oggi la popolazione carceraria. Ecco, quindi questo discorso, insomma, dobbiamo trovare gli strumenti, i linguaggi, le forme, usare l'arte, usare la cultura, usare altri metodi anche per fare dissenso e conflitto rispetto a questo paese, rimettendo al centro anche la parola conflitto, che è una parola assolutamente centrale nello sviluppo della democrazia di un paese. Il conflitto non è una cosa brutta, il conflitto è il sale della democrazia. Io penso che in questo momento noi abbiamo un'urgenza di riabitare le piazze con convinzione, con linguaggi che accolgano tutti, con nuove narrazioni, rimettendo al centro i problemi veri del paese, dicendo che i diritti, il mancato rispetto dei diritti sono il vero problema di sicurezza in questo paese.
Eh sì, sono sacrosanto quello che dice Morniroli. La sensazione che si ha è che con questo blitz che ha accorciato tantissimo i tempi di approvazione poi definitiva di questo provvedimento, le armi siano ancora più spuntate. Non volevo usare la metafora delle armi, però il senso è quello: abbiamo sempre meno strumenti per riuscire a contestare quello che sta facendo questo esecutivo.
Il rischio c'è, perché nello spaesamento generale, perché poi ogni giorno c'è un pezzo su cui attaccano, no? Quindi voglio dire, anche una strategia questa, lo dice bene anche Barry Sanders quando parla di Trump, no? Non rincorrete gli attacchi di ogni giorno, perché è un modo anche per sviare, ma sicuramente oggi la situazione è gravissima, perché spesso abbiamo una debolezza dei corpi intermedi, quindi noi dobbiamo usare questo tempo per ricostruire alleanze orizzontali che parlino alle persone e che allarghino il consenso sul dissenso alla deriva autoritaria di questo paese, perché noi stiamo smantellando, svuotando la nostra Costituzione in una sorta di intreccio disastroso tra neoliberismo e deriva autoritaria. D'altra parte questo non sta capitando soltanto in Italia, ma anche in tutta Europa e nel mondo rispetto a questo. Quindi sì, è vero, il momento sembra complicatissimo, difficilissimo, sicuramente sono bravi a togliere tempo, litigano tutto, ma sono sunniti su queste cose. Qui la butto lì come battuta. Noi forse a sinistra dovremmo anche imparare. L'unica cosa che dovremmo imparare da questa destra.
Decisamente, decisamente. Grazie,
è
Andrea.
Che si può stare insieme anche nelle divisioni.
Eh sì, e questa è la lezione che insomma si può cogliere almeno da lì. Grazie Andrea Morninoli per essere stato con noi, anche a lei.
Grazie a voi, come al solito. Buona serata.
A lei. Era Andrea Morninoli, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, oggi in presidio a Napoli contro il DDL Sicurezza. Ultimo ospite che introduco e saluto subito è Giacomo Salvini, cronista, giornalista del Fatto Quotidiano. Ciao Giacomo.
Ciao, buonasera a tutti.
Eccoci qua, Giacomo Salvini. Allora, innanzitutto, il blitz di Giorgia Meloni, lei ha detto che non è stato un blitz, però insomma a tutti gli effetti è sembrato agli osservatori, perché era impantanato quel DDL sicurezza in Parlamento, i partiti stessi della maggioranza non trovavano la quadra dopo i richiami del Colle. Giorgia Meloni ha deciso dunque di tirare fuori insomma il coniglio dal cilindro, come si dice.
Sì, pensate se Giorgia Meloni fosse stata all'opposizione e la maggioranza di centrosinistra avesse fatto una cosa di questo tipo, avremmo i deputati di Fratelli d'Italia in piazza e a saltare i banchi del governo. Invece ormai ci siamo abituati a tutto e va bene così, nel senso che alla fine le opposizioni hanno ragione quando denunciano il fatto che si mortifica il Parlamento in questo modo, perché un disegno di legge che era stato approvato a settembre 2024 alla Camera in prima lettura, poi era fermo al Senato da 6 mesi dopo un iter piuttosto faticoso, perché il Presidente della Repubblica chiedeva alcune modifiche, la Lega non voleva e quindi non si riusciva a approvare. Alla fine, diciamo, sono accolte le richieste del Capo dello Stato, ma si è trasformato in cambio un disegno di legge con delle norme anche piuttosto liberticide in un decreto, quindi subito applicabile. Quindi sì. per dare un'idea, chi protesterà vicino a delle infrastrutture considerate strategiche può essere passibile con il carcere fino a 4 anni.
E questo potrebbe succederà insomma quando il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dunque immagino lunedì a questo punto, di solito è così.
Lunedì, e dobbiamo sperare che non venga ulteriormente peggiorato in fase di conversione, perché abbiamo capito che lo scudo penale per i poliziotti che fanno, diciamo, commettono i reati nell'esercizio delle proprie funzioni sarà introdotto nella fase di conversione parlamentare.
Perché per il momento ci sono soltanto alcune tutele legali, non un vero e proprio scudo penale, giusto?
Sì, di fatto ci sono delle assistenze legali per cui vengono pagate le spese legali nei confronti dei poliziotti e possibili risarcimenti. Invece con lo scudo introdurrebbe una scriminante, nei confronti dei poliziotti che commettono reati nell'esercizio delle proprie funzioni, che non saranno più nemmeno indagati per questo.
Certo. Giacomo, la domanda che ci facciamo tutti è se però a Mattarella questa cosa andrà giù, cioè sicuramente sono stati recepiti alcuni dei suoi richiami, anche se sono stati fatti dei proprio lievi accorgimenti, almeno sembra di capire dal testo che è stato approvato, ma soprattutto in cambio c'è stata una forzatura delle regole istituzionali che difficilmente si era vista, un provvedimento che viene sfilato alle Camere trasformato in un decreto legge. A Mattarella può piacere una cosa del genere? Cosa potrebbe fare?
Allora, qui vi do una risposta più precisa, nel senso che tra ieri e oggi abbiamo avuto diverse interlocuzioni con fonti di governo e del Quirinale, che diciamo la versione che viene data è sostanzialmente questa, che il Quirinale è intervenuto eliminando 6 punti che erano nel decreto, nel disegno di legge precedente e che erano palesemente incostituzionali e per cui il Presidente della Repubblica rischiava di non firmare il disegno di legge. Quindi faccio solo qualche esempio: la norma che obbligava le università a collaborare con i servizi segreti, la questione delle detenute madri, le rivolte in carcere, sì, le proteste contro alcune opere pubbliche e le aggravanti per le resistenze ai pubblici ufficiali. Queste sono le modifiche che il Quirinale ha chiesto e quelle parti sono state cancellate. Ma è anche vero che il Quirinale interviene, ha un potere di intervento legato alla costituzionalità o meno delle norme e non può intervenire sugli aspetti politici, sulle forzature di cui parlavi tu. Quindi diciamo questo per dire che il Presidente della Repubblica firmerà il decreto. Per quanto riguarda la forzatura delle norme, da diciamo fonti qualificate spiegano che sostanzialmente non ci sarebbe una vera e propria forzatura, visto che il disegno di legge era già stato approvato da un ramo del Parlamento e per la maggior parte del testo anche dall'altro ramo, quindi si era arrivati in commissione al Senato a votare fino all'articolo 30 del disegno di legge sicurezza. Quindi diciamo per in soldoni tradotto, il Presidente della Repubblica, per quanto possa non condividere il contenuto del decreto, alla fine lo firmerà.
Molto chiaro, Giacomo. Poi un'altra cosa che abbiamo capito ed è l'ultima che ti chiedo è che questo insomma è stato anche un po' un regalo a Matteo Salvini in vista del congresso della Lega di questo weekend.
Ma io su questo ho qualche dubbio in più, nel senso che secondo me invece rientra esattamente tra le come dire la
competizione con Meloni,
la competizione interna. Vi faccio solo proprio un esempio, cioè un elemento che mi ha colpito oggi. Giorgia Meloni diffonde in maniera piuttosto rara i suoi speech all'interno del Consiglio dei Ministri, e oggi invece lo ha fatto, era particolarmente ciarliera, e lo ha fatto su due temi. Uno sui dazi, perché ovviamente questo è il tema del momento, è il tema che impatta sulla nostra economia, e il suo messaggio è stato quello di evitare catastrofismi e diciamo impatti negativi sulla nostra economia con controdazi, ma soprattutto il decreto sicurezza, scusate, e lo ha fatto durante il Consiglio dei Ministri, a Consiglio dei Ministri ancora in corso. E questo significa che è vero che il tema della sicurezza è comunque una concessione che viene fatta Salvini, ma Giorgia Meloni non ha nessuna intenzione di lasciare che
di farsela sfilare.
Il leader della Lega ci metta il cappello sopra e ritenga che sia diciamo l'unico, diciamo quella la sua battaglia, anche perché questo sta succedendo anche nel rapporto con gli Stati Uniti, e vediamo che domani per esempio al congresso della Lega sarà presente Elon Musk, come abbiamo raccontato oggi sul Fatto,
sì.
Quindi diciamo si rinnova la competizione su più fronti.
Una lettura di certo interessante, sicuramente molto centrata. Giacomo, ti ringraziamo, ricordiamo il tuo libro, tu sei in tour e comunque in uscita, Fratelli di Chat, ovviamente, un libro che ha avuto
sì,
un grande successo.
Sì, tra l'altro lo sto andando a presentare adesso a Buccinasco, quindi diciamo sono insomma,
sei impegnatissimo con la promozione. E in bocca al lupo,
esatto.
Ovviamente per tutto. Grazie Giacomo Salvini.
Grazie a voi.
Giacomo Salvini, cronista, giornalista del Fatto Quotidiano. E si conclude qui con lui la puntata di stasera dell'Orizzonte delle 20. Torniamo come sempre ogni sera e in questo caso da lunedì alle 20 con l'Orizzonte. Grazie a tutti, un saluto da Mattia Guastafiarro. Ciao.